Buonasera. Dunque, oggi cominciamo con un esercizio che avrei dovuto farvi fare prima, ma mi è sempre passato di mente. Oggi mi serve, quindi, come dire, strumentalmente ne approfittiamo. Si tratta delle parole chiave. Che diavolo significa? Uno dei modi per rivolgersi a un qualche tipo di documento, a un qualche tipo di stimolo anche universitario, una lezione, giusto appunto, queste cose qui, è di metterne in luce quelli che sono i punti forti, ok? Quindi di individuare quelle che sono, giusto appunto, le parole chiave che ne descrivono il contenuto. Questo perché vi serve? In un'ottica di sintesi, cosa che normalmente è abbastanza utile perché un po' vi manca, ci si può rivolgere a un documento che può essere un articolo, cosa che faremo quanto prima, per esempio, quindi un articolo di giornale, un saggio breve, un paragrafo del libro, quello che ci pare, in un'ottica appunto di resa sintetica, che vuol dire che se ne fa un abstract, per esempio. Un abstract è una descrizione, non né un giudizio né un riassunto, ma una descrizione di quelli che si ritiene siano i punti più importanti di un documento. L'abstract normalmente consta di 10 righe, non di più. Per cui il problema è capire il documento in questione e riuscire a evidenziarne i punti più importanti in quelle 10 righe, non avendo ora di lasciare da parte qualcos'altro, evidentemente. Quindi, tra abstract e parole chiave si riesce a fare un lavoro abbastanza interessante di resa di documenti. Questo è utile quando, per esempio, quando si fanno dei database, quando si comincia ad avere un certo ammontare di cose lette per la tesi, tanto per dirne una, no? Voi leggete un libro della tesi, in quel libro secondo voi ci sono 5 termini forti sui quali far riferimento, redigete un elenco di parole chiave e quando doveste rimetterci le mani sapete che sicurezza lo trovate lì, tanto per dirne una. Questo è quello che faccio quando metto online l'audio. Avrete notato che accanto alla lezione c'è una descrizione sintetica di quello che era trattato nella lezione stessa. Ecco, allora il punto è questo. Le ultime due lezioni non l'ho ancora fatto e non mi ricordo manco che cosa ho detto, per cui sarebbe opportuno che mi deste una mano a fare le parole chiave che le descrivono. Quindi la lezione di martedì scorso, non l'altro ieri, bensì una settimana fa. Di che parlava? Avrete degli appunti, immagino, alle brutte. Che mi pare di ricordare che eravamo andati in variazione sulla questione del letto di Procuste. Però letto di Procuste come parola chiave non è che vada benissimo, per cui probabilmente potremmo dire epistemologia, ma cos'altro? Complessità? O no? Ogni contributo è il benvenuto. Ho sentito una voce ma non ho sentito cosa diceva. Paradigma, era quella, perfetto, benissimo, paradigma va bene, quindi abbiamo quindi epistemologia, paradigma, anomalie, kun, ce lo possiamo mettere anche se è più pertinente la volta scorsa probabilmente, visto che ne abbiamo riparlato anche la volta scorsa. La volta scorsa abbiamo parlato di eccezionalismo, se non ricordo male, sia cognitivo che umano, abbiamo parlato di esperimenti, abbiamo parlato di teoria del caos, quella me la ricordo meglio. È quella di martedì scorso che non è che mi sia rimasta particolarmente impressa, anche perché 10 giorni dopo uno, come dire, risetta i banchi memoria e ricomincia tutta quanta la faccenda. Altri suggerimenti, a parte paradigma e Kuhn, etnocentrismo, era martedì fa o martedì scorso? Martedì scorso, bene, etnocentrismo me l'ho dimenticato, perfetto, ottima idea. Dicevo, due martedì fa. Ha detto qualcosa?
No, ho detto che non c'era.
Ecco, perché non c'era, allora è assolta da questo punto di vista. Vabbè, vi daremo un attimo un'occhiata ulteriore, un ascolto ulteriore, però vi invito a questo punto a farlo per la lezione di oggi. Cioè, prima della fine della lezione di oggi facciamo 10 minuti nel quali confrontiamo le parole chiave, anche perché è interessante, perché vedrete che uno ha un'idea relativa alle 5 cose più importanti dette e gli altri ne hanno un'altra, il che è abbastanza divertente da constatare perché ci dice svariate cose su come si ascolta, cosa si mette in luce, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ci sono domande per quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse? Vabbè. Allora, oggi volevo integrare con degli elementi di generale, perché ho l'impressione che forse servano. Avete fatto la teoria dell'azione di Max Weber? Sì? Me la sapreste esporre? Questo fa parte di quello che vi dicevo della cultura attiva nelle prime lezioni che abbiamo fatto. Questo sarebbe opportuno, come dire, che questi strumenti diventassero abbastanza pronti, no? Perché servono parecchio. Comunque va bene, li rimettiamo alla prova per quanto ci riguarda. Mentre invece per quanto riguarda la questione dei valori nella ricerca scientifica non credo che ne dobbiate sapere un granché. Ok, quindi cominciamo con questi due argomenti che mi sembrano piuttosto utili. Dunque, Max Weber, come saprete, è uno dei più importanti sociologi mai esistiti e è responsabile in larga misura dell'impostazione delle scienze, della scienza o della disciplina, se la vogliamo chiamare così. Si diletta di svariatissimi argomenti, dalla storia delle religioni all'economia, alla metodologia, con spirito estremamente razionale. Tant'è vero che è inizialmente un fan della burocrazia, tanto per dirne una che può sembrare buffo, salvo accorgersi nella maturità che troppa ragione, troppa razionalità stroppia, e quindi passare a parlare di razionalismo e soprattutto di quella che lui definisce la gabbia d'acciaio del pensiero occidentale, no? La famosa burocrazia diventa una gabbia d'acciaio, ovvero sia qualcosa che ti stringe fino quasi a stritolarti. Uno dei suoi punti centrali è il ragionare sulla questione della ricerca scientifica stessa. Se vi dovesse capitare, ci sono due conferenze di Max Weber che si chiamano, una è sulla la vocazione dello scienziato e l'altra sulla vocazione del politico, che sono bellissime. Uno dei testi che le raccoglie si chiama Scienza come vocazione. E sono due conferenze da lui tenute appunto piene di ragionamenti su come dovrebbe essere uno scienziato e come dovrebbe essere un politico. Oggi come oggi direi che quella sul politico è particolarmente interessante da leggere, in proprio essere così precise. E si trova a controbattere uno degli assunti fondanti di quello che abbiamo visto essere il positivismo. Abbiamo detto che il positivismo ritiene, sempre dal latino positum, ritiene che i fatti sociali, i dati, le rilevazioni, ciò che noi descriviamo della realtà, abbiano un significato proprio, oggettivo. Ok? Tant'è vero che questo tipo di scienza, questo tipo di approccio scientifico anche alle discipline umane, tende a trasformarle il più possibile in scienze, scienze esatte, scienze capaci di come dire, descrivere, misurare e prevedere la realtà. E per far questo tipo d'approccio, questo tipo di strategia cognitiva, tende ad escludere l'intervento dell'uomo. Cioè l'uomo in quest'ottica diventa una perturbazione, non diventa un qualche cosa di utile o di attivo all'interno del processo del sapere. Perché? Perché l'uomo ha una serie di perturbazioni a sua volta, no? Ha degli istinti, ha delle emozioni, ha dei valori, ha dei giudizi, ha dei pregiudizi, e tutte queste cose possono arrivare ad inficiare l'oggettività del dato. Non so se questo discorso è chiaro. Figuratevi che in un lungo lasso di tempo, anche nel XX secolo, in America, per esempio, le interviste le faceva un registratore. Così non c'erano tipi di perturbazione da parte di colui che somministrava l'intervista stessa, no? Perché sarebbe stato una perturbazione in più. Quindi, in pratica, che cosa vediamo, tanto per essere un po' più sottili e un po' più universitari? Vediamo che il sottosistema della scienza tende ad affrancarsi dal contributo umano. Cioè, la scienza vorrebbe poter farsi da sola, senza nessun tipo di apporto da parte nostra, perché noi siamo perturbazioni, siamo un problema da gestire in quella chiave scientifica. Cosa dice Weber? Che questo è giusto? Chiaramente, se questo discorso fosse vero, andremmo verso coloro che dicono che la scienza è eccezionale, come abbiamo visto la volta scorsa, no? L'eccezionalismo scientifico riposa in larga parte sull'essere esente da problemi umani. La scienza è fondata sul suo essere oggettiva, quindi sull'avere una realtà che prescinde dalle opinioni di chi la ricerca e di chi la pratica. È chiaro quindi che verso l'eccezionalismo cognitivo abbiamo questo tipo di apporto, ovvero sia l'uomo deve tendere a uscire sempre più di scena, possibilmente a cancellarsi. L'ideale sarebbe un automa. Non è casuale poi che ci sia tutta la questione anche della fiction dei robot. Ma i robot sono quelli che fanno le cose spassionatamente. Se devono fare una cosa la fanno e fine, non è che ci mettono un certo tipo di intento, non ci mettono un certo tipo di carica o distorsione, e quindi sono il più possibile oggettivi. Quindi abbiamo tutta una serie di fattori che ruotano intorno a questo. Però Weber dice questa cosa non va, non è pensabile che io debba prescindere dall'attore umano del processo cognitivo, anche perché quei valori che io pretendo di togliere di mezzo nel momento in cui faccio ricerca hanno contribuito ad orientare questa ricerca, perché altrimenti qual è il motivo per cui io scelgo un argomento invece di un altro? Perché il ricercatore sociale si dedica agli emarginati invece che alle top model? Perché si dedica a vedere quali tipi di problemi può portare, che ne so, una variazione nella religiosità piuttosto che quali sono le strategie di costruzione delle scarpe nel distretto di Mantova? Cioè, perché devo scegliere una cosa o l'altra? Questo discorso il positivismo non lo affronta. Secondo il positivismo ci dovrebbe essere una forma di autoevidenza all'interno dei dati che si propongono quindi come i dati più importanti da studiare. Ma questo è vero? È vero che il ricercatore sceglie sulla base di un'evidenza intrinseca al dato? Perché se fosse vero il positivismo, questo sarebbe il discorso. L'oggettività della scienza mi dice che devo studiare questo invece di quello, perché anche qui è un problema di scelta. Ci sono miriadi di argomenti che io posso studiare, perché ne scelgo uno e non gli altri? Allora Weber dice, lo scienziato nella migliore delle ipotesi, ovviamente adesso vediamo anche quali sono le peggiori perché torniamo al discorso dell'altra volta, lo scienziato nella migliore delle ipotesi sceglie in base al suo sistema di valori, cioè a quello che lui ritiene importante. Perché io oggi devo scrivere di ambiente piuttosto che di soggettività, piuttosto che di processi culturali più ampi? Mi interesserebbero tutti e tre, ma è evidente che se io scelgo l'ambiente è perché ritengo che sia più importante l'ambiente, no? Quindi il fatto che io lo abbia scelto non è una questione oggettiva, ma è una questione valoriale, mia. Non so se questo è chiaro. Quindi dice Weber, nel momento in cui tu fai una qualunque ricerca scientifica, il versante valoriale esiste già al momento della scelta dell'oggetto di ricerca. Non puoi far finta che non esista, non puoi pretendere che ci sia una qualche oggettività scientifica, perché non c'è. Questo però ovviamente non vuol dire che poi fai come te pare, dice Weber, ovviamente. Quindi qual è la prassi, qual sarebbe il processo che porta al generarsi della conoscenza scientifica accumulabile, quella che abbiamo visto la volta scorsa essere la conoscenza scientifica ordinaria di Kuhn, quella sulla base della quale posso andare avanti? Prima, il fatto che io espliciti i miei valori. Cioè, dice Weber, lo scienziato sociale, o comunque lo scienziato in generale, deve dirci perché fa quella ricerca. Qual è il motivo che lo spinge a farla? Perché io con questo so già più o meno, sono già più o meno in grado di bilanciare eventuali distorsioni nell'interpretazione dei dati. Dopodiché si comporterà come ritengono tutti gli scienziati del mondo, ovvero sia mettendo in atto una serie di strategie cognitive che siano giustificate, ripetibili, razionali, accessibili a tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo evidentemente fa cazzotti con quello che vi dicevo l'altra volta della pubblicità, per esempio, no? Se dovessero dar retta a Weber, quelli che fanno i messaggi pubblicitari dovrebbero dirti non esperimenti scientifici che affermano che, ma ti dovrebbero dire, abbiamo fatto questo, questo e quest'altro, per questo e quest'altro motivo, e i risultati sono questi, che è un altro discorso. Quindi Weber dice questo, spiegare come si intende fare la ricerca che si ha in mente, dire a tutti come la si costruisce e renderne noti i risultati, in modo che ognuno possa andare a ricontrollarsi, rifarsi i conti, vedere se c'è qualcosa che non quadra, se ci sono dei passaggi che possono essere migliorati o meno, eccetera, eccetera, eccetera. Fin qui è chiaro? Ora, questo discorso porta con sé un'ulteriore questione, che è la questione della coincidenza tra i risultati e le ipotesi. Tenete presente che l'ipotesi, come dice anche la parola, è un qualcosa che va dimostrato, è un qualcosa che io azzardo, no? Infatti si dice azzardare un'ipotesi, ovvero sì, io dico secondo me c'è questo tipo di correlazione tra il fattore A e il fenomeno M. Se è vero questo, allora deve succedere una serie di cose che ora vi descrivo. Facciamo un esempio molto becero in qualche modo. Allora io voglio dire che secondo me gli uomini alti più di 1,70 m sono più intelligenti di quelli più bassi di 1,70 m. C'ho st'idea, non mi chiedete perché, mi è venuta st'idea. Che faccio per dimostrare questa ipotesi? Seleziono un opportuno campione di uomini alti più di 1,70 m, un opportuno campione di uomini più bassi di 1,70 m, sottopongo loro qualche questionario di misurazione dell'intelligenza e poi vedo che i risultati ne vengono fuori. Se è vera la mia ipotesi, il primo gruppo dovrebbe avere dei risultati migliori del secondo gruppo. Ci siamo fin qui? Non vedo particolarmente brillanti questo pomeriggio, se devo dire. Vabbè, comunque, diciamo che più o meno ci siamo. Ovviamente, questo discorso però deve in qualche modo, come dire, subire il vaglio dei fatti. Cioè, quando io vado a fare questa ricerca, dovrei avere l'onestà intellettuale di eventualmente far presente che ho sbagliato. Nell'ipotesi che i risultati non siano quelli che dico io, dovrei dire, no, ok, pensavo che fossero più intelligenti quelli più alti di 1,70 m, invece ho piato una cantonata grossa come una casa. O non si riesce a stabilire un collegamento tra intelligenza e altezza, oppure sono addirittura più intelligenti quelli più bassi. Perché, dice Weber, il problema non è che tu debba per forza avere successo, cioè non stiamo facendo una corsa per cui c'è qualcuno che vince. Quello che ci interessa è conoscere di più. Per cui comunque se anche la tua ricerca va male, io perlomeno so che non c'è correlazione fra altezza e intelligenza, per cui non farò un'altra ricerca in quel senso. È un discorso chiuso, è un problema che abbiamo superato. Perché questo è problematico? Perché dipende in larga misura da chi finanzia la ricerca. Cioè, nell'ipotesi di uno scienziato ricercatore indipendente, lo scienziato ricercatore indipendente può anche permettersi di sbagliare. Vi faccio presente, per esempio, che in America chi sbaglia viene valutato più di chi non sbaglia. Paradossalmente, nell'ambito del lavoro esistono delle figure che si chiamano capitalisti di ventura, non so se avete mai sentito il termine, che sono degli individui che, come dire, selezionano delle idee innovative. Tu vai da questo capitalista di ventura e dici, ho avuto un'idea tipo Facebook, possiamo dire, no? Ho avuto un'idea, mi presti 3 milioni di dollari per metterla in atto? Gliela devi descrivere in 30 secondi, tanto per la sintesi di cui parlavo prima. Se gli piace, ti dai 3 milioni di dollari e tu cominci. Poi se va bene, bene, se no, hai perso, tu e pure lui. Però uno dei criteri con i quali questi capitalisti di ventura scelgono coloro a cui finanziare i progetti è se hanno o meno sbagliato dei progetti prima. E se li hanno sbagliati è meglio, perché sbagliando si impara. Cosa che noi non accettiamo. Voi in particolare, spesso e volentieri, non lo accettate. Se sbaglio un esame, catastrofe, c'è ciocche dei capelli che ci si strappa. Perché? Sbagliando si impara. L'ho fatto in un certo modo, forse era sbagliato, come lo faccio un altro modo più utile? Questo è il modo nel quale si impara, si apprende, si migliora. E quindi gli errori sono utili come i successi. Perché l'errore vuol dire un'ipotesi non verificata. Quindi quella strada di pensiero la lascio, ne scelgo un'altra. provo ad avanzare. Quindi l'importanza del fallimento e dell'errore è un qualcosa che, per esempio, la nostra cultura non sta più imparando. Noi siamo quelli che hanno il terrore di sbagliare. Tant'è vero che stiamo eliminando tutti gli esami, no? Piano piano, non ci sono più quelli delle elementari, sopprimiamo quelli delle medie, poi arriviamo forse a un colloquio all'università, qui sempre un po' più lasca la questione, ma non è un buon sistema, perché non è che questo in qualche misura insegna di più, insegna meno, perché è molto più utile una bocciatura in certi casi che non un vabbè, passa, che crea dei problemi poi in futuri ragionamenti sul merito che tutti invocano ma nessuno mai applica, non si sa perché. Ad ogni modo, vabbè. Allora, se il ricercatore in questione gode di un finanziamento autonomo, può anche permettersi di sbagliare. Ma se il finanziamento di cui lui gode gli viene da colui che costruisce le cose su cui lui sta facendo le ricerche, tipo, può permettersi di sbagliare? Cioè, una ditta X dice che lei ha trovato un alimento che fa dimagrire, ne puoi mangiare quanto ne vuoi, però dimagrisci, senza danni e senza effetti collaterali. Per confortare questa cosa, questa idea, questo slogan, assolda qualcuno e dice, allora fammi una ricerca che dimostri che il mio alimento funziona. Se tu facendo la ricerca scopri che non funziona, che fai? Fai lo scienziato puro che va lì e fa, guarda che stai avvelenando un sacco di gente? Perché magari hai scoperto che è pure cancerogeno, oppure che sballa gli equilibri ai diabetici o qualunque altra cosa, glielo puoi dire, chiaramente, certo, però è un problema perché è quelli che ti danno i soldi, poi non mangi più. Quindi tendenzialmente farai in modo che i tuoi dati, che sono tanto oggettivi come dicevamo prima, dicano che c'ha ragione quello che ti ha commissionato la ricerca. Come vi dicevo l'altro giorno, perché parliamo di questo? Perché questo è stato a lungo il problema dell'ambiente. Voi andate a ritroso negli ultimi 30 anni e troverete fior di scienziati che hanno giurato, scritto, dibattuto, portato dati, eccetera, 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 per dimostrare che noi con il riscaldamento globale non c'entriamo niente. Che non è dimostrabile una correlazione tra l'essere umano e le perturbazioni climatiche. E quindi possiamo continuare a fare quel porco che ci pare, visto che in un certo senso non c'entriamo. Tutte posizioni che poi sono state puntualmente smentite, ritrattate, sono scomparse, fino ad arrivare oggi a un certo giudizio consensuale di tutti gli scienziati coinvolti sul fatto che noi con il riscaldamento globale abbiamo a che fare. Non sappiamo in che scala, non sappiamo ancora bene come, ma sappiamo che c'entriamo. E questo in qualche modo era quello che le varie lobby coinvolte nella questione non volevano venisse detto. Questo è stato quello che è successo per le varie industrie del tabacco. Vedetevi qualche film, abbiamo parlato l'altra volta di Thank You for Smoking, ma c'è The Insider, ce ne sono svariati di film sugli argomenti e sulle questioni, no? Dove vedete che appunto le aziende, nella grandissima parte dei casi, ma non solo le aziende, anche le amministrazioni, i governi, insomma tutti quelli che hanno un qualche tipo di coinvolgimento in certe questioni, fanno fare delle ricerche non per vedere se è vero, ma per confermare quello che loro intendono, che non è la stessa cosa. Non so se questo è chiaro, non è un'ipotesi, è una tesi a monte. Io ho ragione e tu lo devi dimostrare. Non è che io penso che vedi se è vero, non so se capite la differenza. È piuttosto importante. E la scienza si è sempre presentata come quella che era indipendente. No? Una delle fonti della fiducia che noi abbiamo nei confronti del sapere scientifico è esattamente il fatto che lo scienziato è indipendente. Ovvero sia non sicura né di potere terreno, né di ritorni economici, né di qualunque altro tipo di cosa che non sia l'amore per la verità. Ora questa è una balla colossale. È un altro di quei discorsi che tende a far sì che si arrivi alla scienza come eccezionalismo. La scienza perché è affidabile? Perché è costruita da gente che non ha nessun altro interesse che non la scienza stessa, per cui non si fa distrarre, non si fa perturbare, non si fa comprare, non si fa corrompere, eccetera, eccetera, eccetera. Voi vedrete nel testo, parliamo del manuale in particolare, che la scienza è nella società, non è da un'altra parte. Quello che viene ricercato dalla scienza viene ricercato perché qualcuno spinge affinché venga ricercato, e ciò che non viene ricercato perché nessuno gli interessa. Non so se avete fatto caso, ma il motore a scoppio, tanto per dirne una, è lo stesso da 100 anni, più o meno? Non è cambiato un granché. tante altre tecnologie sono state radicalmente rinnovate, si sono cambiate le materie prime, si sono cambiate le idee a monte, eh? Noi stiamo sempre con la camera a scoppio, 1, 2, 3, 4, un po' più efficienti, un po' meno efficienti, per carità, ma sono sempre quelli. Pare che nessuno si sia posto il problema, come faccio ad andare in giro senza petrolio? Che era un problema sensato, peraltro, come stanno dimostrando le cose nell'oggi, no? Visto che il petrolio pare essere arrivato oltre la soglia di sfruttamento, oltre la metà delle riserve mondiali, da adesso in poi dobbiamo cominciarci a porre il problema, perché il petrolio prima o poi finisce. Sembra incredibile, però di fatto il problema è questo, il petrolio prima o poi finisce. E allora che succede? Stiamo noi cercando fonti alternative per le macchine? Qualcosa sì, perché non si può fare a meno, ma con poco entusiasmo. Siamo molto più entusiasti nell'andare a sfruttare tutti i giacimenti più sfigati che prima si erano lasciati da parte. I giacimenti quelli a 20 km dalla costa e a 8 km di profondità, i fanghi minerari che trovate nelle regioni che si stanno disgelando, tipo in Canada o in Siberia, come dicevamo, insomma tutta una serie di modi di ottenere petrolio che fino ad oggi si erano ritenuti non utili, perché non economici, perché costavano troppo, ma adesso tanto il petrolio costa troppo comunque. Non so se è chiaro. Se devo ragionare in termini economici, quando il petrolio costa $50 al barile, andare in un giacimento che mi costa 120 al barile non conviene. Ma se il petrolio comincia a costare 150 al barile, diventa economico anche il giacimento da 120. Meno, ma è sempre più economico che cercare altre fonti. Quindi noi andiamo verso uno sfruttamento fino alla fine del petrolio, senza stare a prendere in considerazione, per esempio, il fatto che appunto uno dei principali motivi di innalzamento della temperatura del pianeta sta nelle emissioni dei vari autoveicoli, motoveicoli, aerei, tutto quello che vi pare, riscaldamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che ne dicono i positivisti, gli argomenti di ricerca non hanno una loro logica paradisiaca, ma sono ben concreti, no? Io, per esempio, in farmacologia, come già vi ho detto alcune volte, vado a fare le ricerche sulle malattie meno utili nel senso di meno diffuse? No, faccio le ricerche su quelle più diffuse perché mi garantiscono, no, bei giri di soldi. Non solo, ma se sono intelligente faccio di meglio, mi invento delle malattie e poi le curo, che è quello che noi facciamo sempre. Non so se avete mai sentito parlare del ADHD, sindrome per deficit d'attenzione. I bambini un po' più vivaci, diciamo, i bambini vispi, ecco. I bambini vispi fino a qualche anno fa erano una benedizione di Dio, oggi sono diventati una malattia. Con l'ultimo DSM, che è il librone degli americani nel quale vengono elencati tutti i comportamenti patologici, aumentano di volta in volta, no? Adesso, per esempio, anche andare a cena da solo è un comportamento patologico. Per cui io sono patologico 2 o 3 giorni alla settimana, stando a cena a Perugia da solo, purtroppo dovrei essere preso e ospitalizzato di corsa a suon di belli psicofarmaci per tenermi sul morale. Questa è l'ultima. Però l'ADHD è questo tipo di sindrome che si suggerisce di curare con degli psicofarmaci. Psicofarmaci che non sono stati concepiti per i bambini. Lo psicofarmaco in questione si chiama Ritalin, se potete andare a fare qualche ricerca su internet, accomodatevi. Ed è uno psicofarmaco che è stato concepito per gli adulti, quindi non sappiamo cosa faccia ai bambini. Però ce n'erano evidentemente delle scorte, per cui la domanda è: a chi lo do sto Ritalin? Famo così, ma invento una bella malattia per i bambini e gliela do a loro. Allora, fatta la malattia, trovati 7 milioni di casi. Così, dall'oggi al domani, non c'era nessun malato, improvvisamente milioni di malati, tutti ovviamente da curare grazie a Ritalin. Non credo che vi serva di essere, forse sì, perché, come dire, non so più ormai cosa aspettarmi o meno, ma la faccenda dei vaccini anti-influenzali dell'ultima epidemia pandemia l'avete presente? Che abbiamo speso non so più quanti milioni di euro in vaccini che non si è fatto nessuno. Meglio essere tranquilli, evidentemente, però intanto Big Pharma si è portata a casa qualcosa come 130-140 milioni di euro gratis, così non sono bazzecole. Quindi, come vedete, un altro dei problemi che vedevamo la volta scorsa torna da un'altra parte. La ricerca scientifica non è più indipendente, o perlomeno in larga misura non è indipendente. Ci sono quelli che fanno ricerca indipendente. Tant'è vero che i prodotti più seri che trovate reclamizzati, cosa vi dicono? Centri di ricerca indipendenti affermano che che è sempre blando, ma perlomeno dovrebbero essere indipendenti. Certo, sarebbe opportuno sapere chi sono, come hanno fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Però il centro di ricerca indipendente ha senso perché? Perché vuol dire è un terzo che mi dà un giudizio super partes. No, perché se io chiedo all'oste se è buono il vino, normalmente l'oste mi dice eccellente. È raro che l'oste dica no, questo giro fa schifo, lasci perdere, vada via, vada dal mio concorrente qui davanti. Non succede mai. Ecco, lo stesso problema è quello che abbiamo noi con la ricerca oggi. La ricerca non può essere interamente foraggiata da coloro che hanno interesse ai risultati della ricerca, perché se no lascia il tempo che trova. Se no gioca su qualcos'altro, gioca su un fattore di fede. Io mi fido dello scienziato, come vi dicevo l'altra volta, mi devono vendere uno spazio di una denti, ma si mettono il camice. Perché io vedo il camice e subito ho una serie di connessioni mentali che non sto manco a governare, ma mi rassicura il camice perché è bianco, perché è lindo, è pulito, fa scienziato, eccetera, eccetera, eccetera. Capite? Questi sono i mezzi della comunicazione, questi sono i modi attraverso i quali si influenzano tutta una serie di dinamiche all'interno della società. Indi, dice Weber, lo scienziato invece dovrebbe fare altro. Lo scienziato dovrebbe essere in grado di dire ho sbagliato. Succede, no? I latini, al di là dello sbagliando si impara, dicono pure che sbagliare è umano. Quindi se non sbagli, gatta cicò, è strano che tu non sbagli mai, e chi sei? Mazinga. Quindi, che succede però? Mica è sufficiente. Una volta che lo scienziato dovesse aver ottenuto dei risultati che ritiene utili e magari probanti rispetto alla sua tesi, cosa fa? Alza la mano e dice ho vinto, no, chiede il parere della comunità scientifica, che vuol dire che pubblica il suo esperimento con tutti i risultati e chiede ai suoi colleghi, vi sembra che vada bene? A me pare di sì per queste ragioni, però potrei pure sbagliarmi. Soltanto dopo, cioè soltanto quando anche la comunità scientifica ha fatto le bucce al lavoro dello scienziato e tutti alla fine hanno detto sì, cioè sembra che funzioni, che quel risultato viene preso come un risultato attendibile scientificamente e quindi può essere accumulato agli altri. Che vuol dire? Vuol dire che il prossimo ricercatore che si interessa a quell'argomento non deve rifare tutte queste ricerche perché prende per buono quello che è già stato scoperto e quindi va avanti, se no ripartiremmo sempre da zero. Capite? Cioè, il problema dell'accumulazione della scienza è questa, è trovare delle procedure che mi permettano di prendere per buoni i risultati di altri e andare avanti. Se però questi risultati e queste procedure sono inficiati a monte da un problema economico, per esempio, è tutta la scienza che è incasinata, tutta la scienza che non sta più facendo quello che dovrebbe, capite? Nel momento in cui io delego l'intera facoltà di ricerca e di accumulazione del sapere a degli organismi interessati economicamente, io non ho più una scienza degna di questo nome, ho una scienza servile in qualche modo, ho una scienza che è più attenta a soddisfare il mandante che non a vedere se le cose stanno effettivamente così. Guardatevi uno dei tanti documentari, docu-fiction e cose varie che girano da qualche anno a questa parte, non so, tipo Super Size Me, sugli effetti di una dieta centrata interamente su McDonald's e tutte queste cose qui, per vedere dove sono le problematiche. Ce ne sono quante ne volete, per molti versi, no? Perché ci vengono dette cose, ci vengono suggerite cose che non hanno nessun riscontro, ma ci vengono suggerite sulla scorta del lavoro di qualcuno che, come dire, presta la sua faccia a questo tipo di attività. Quindi capite che il problema della ricerca scientifica non è così facile come lo fanno i positivisti o come lo fanno tanti degli scienziati di questo contemporaneo. Perché il problema della ricerca scientifica è esattamente questo, è anche una serie di protocolli e procedure che siano in qualche misura verificabili e riproducibili, ma è oggetto di scelta di valore a monte, è oggetto di rapporto fiduciario nella presentazione dei risultati, perché chi mi dice che tutte quelle belle tabelle numeriche siano vere e non me le sia inventate io perché mi fanno comodo? Sapete quante volte è successo? Io devo fidarmi in qualche modo di quello che mi dà i risultati, perché se no uno i risultati si può pure costruire ex post. Dice allora devo dimostrare questo, che mi serve questa tabella, ecco la tabella, è fatta. Cioè non è difficile, capite? Per cui io devo comunque fidarmi in qualche misura dello scienziato, altrimenti non vado da nessuna parte. Ed è per questo che c'è il discorso del consesso degli altri, quello che si chiama consenso intersoggettivo. Il consenso intersoggettivo è la, come dire, l'antidoto che Weber mette a punto per evitare che ognuno faccia come gli pare, per evitare che ognuno possa affermare quello che vuole al riparo del privilegio della scienza. Tutte queste cose altrimenti non esisterebbero. Quindi è chiaro che noi dobbiamo poter replicare, dobbiamo vedere che cosa è stato fatto, come sono stati ottenuti i dati, in che modo sono stati trattati, dovremmo. Però è pure vero che quanti di noi hanno voglia di andare a fare queste ricerche? O anche hanno gli strumenti di andare a fare queste ricerche? Quanti di noi possono prendere una tabella e rifare i conti? O capire quali sono gli algoritmi che l'hanno portata a quel punto? Vedete che la questione è particolarmente complicata, no? Di fatto, anche per quanto riguarda il problema del rapporto con l'ambiente, noi tendiamo a fidarci. Noi non abbiamo delle evidenze empiriche di una forza tale da essere convincenti, o perlomeno ci dicono che le abbiamo, ma noi ci fidiamo di quelli che ce lo dicono. Non abbiamo l'evidenza empirica stessa, non abbiamo gli strumenti per valutarla. No? Posto, come vi dicevo l'altra volta, che il problema esista nei termini in cui è posto. Che vuol dire? Questo ha a che fare con la prima parte del nostro manuale, però non mi ricordo il termine perché dovrò andarlo a vedere, ma ad ogni modo vi spiego in parole povere per poi dirvi. Il sistema Terra è infinitamente complesso. Cioè abbiamo visto l'altra volta, vi ricordate l'esperimento, abbiamo detto ecco, per fare un esperimento di un grave che cade dalla Torre di Pisa devo cominciare a semplificare perché pure quello è complicato. Figuriamoci ragionare sugli equilibri planetari. Quindi il problema, come vedete, è che prima di tutto io non so cos'è che dovrei vedere per sapere se li sto turbando o meno. Io non so tutto quello che ha a che fare con l'equilibrio planetario, non ne ho la più pallida idea. Potrebbe pure esserci, come vi dicevo l'altra volta, che una nuova alga si stia sviluppando nell'Oceano Pacifico che farà un casino. Io non ne ho idea. Per cui io posso ragionare su questo argomento entro i limiti della mia conoscenza scientifica. E questo è uno dei punti. Dopodiché, io non so quali siano i margini di variabilità dell'ecosistema Terra. No? Nel senso che posto zero il valore d'equilibrio, io dovrei poter dire, io posso permettermi di perturbare questo zero fino a 1 da una parte e fino a meno 1 dall'altra. Ma chi me lo dice? Come faccio a sapere fino a dove il sistema Terra riesce a recuperare il suo equilibrio una volta perturbato e quando invece è troppo tardi e si comincia a scarrellare? Non mi è mai successo. Noi non abbiamo nessun tipo di evidenza, nessun tipo di ulteriore precedente che ci guarda. Nel 1500 abbiamo variato fino a 3 e gliel'abbiamo fatta, quindi fino a 3 ci si arriva. Non ne abbiamo idea. Anche perché ciò che noi stiamo facendo oggi al sistema, all'ecosistema, è nuovo. Non è mai successo prima, no? Uno dei tanti discorsi che vengono fatti dagli ottimisti scientifici è che di solito l'uomo se la cava. Potrei fare una battuta un po' greve, ma ve la lascio immaginare. Chi te l'ha detto? Cioè, che paragone storico puoi fare con l'oggi? Quando mai c'è stata un'attività inquinante così potente come quella odierna? Io 15 anni fa, a lezione dicevo, e auguriamoci che i cinesi continuino ad andare in bicicletta. Perché i cinesi sono 1,7 miliardi. Se tutti i cinesi si comprano la 500, altro che l'inquinamento che abbiamo adesso, 15 anni fa. Puntualmente i cinesi si stanno comprando la 500, perché poveracci pure quelli andano in bicicletta, se sono anche rotti le palle. C'è anche evidentemente una questione, no, in qualche misura etica, perché io posso andare in giro con la 500 e quello deve continuare ad andare in bicicletta, perché sono tanti. Non è un ragionamento che tiene. Certo, a me conviene, perché io sto in macchina e lui sta in bicicletta, ma lui può anche alzarsi e dirmi, senti un po', comincia a piare la bicicletta te, che ore fammi in giretto in macchina, mi sembra anche equo, no? Ma noi questi problemi non ce li poniamo mai. Capite? Noi eravamo fortunati fino a un certo punto che il cinese poveraccio stesse in bicicletta nei campi a zappare il suo bel riso, zitto da una parte e non inquinava. Adesso che ha cominciato ad andare in giro in macchina fanno le Olimpiadi a Pechino e vanno tutti in giro con la mascherina, non so se siete presente. Non è casuale, no? E quell'aria lì non è che resta in Cina. Questo è uno degli aspetti della globalizzazione interessanti. Cioè i danni che vengono fatti all'ambiente non rimangono dove li fai, vanno in giro, perché l'ambiente è libero, no? il vento fa il suo giro, diceva un film di qualche tempo fa. Quindi se tu inquini come uno zozzone qui, per esempio, quelle che muoiono sono le foreste in Norvegia. E questo all'interno dell'Unione Europea genera un sacco di problemi, perché ci sono degli stati che stanno facendo una politica sana, o perlomeno quella che riteniamo essere una politica sana da un punto di vista ambientale, con dei prezzi spesi, delle attenzioni, che si trovano tutti gli alberi morti, perché noi no, e il nostro smog va a finire lì, la loro aria pulita sa beccavo noi, che come al solito siamo più furbi del bigonzo. Quindi vedete che l'ambiente, purtroppo, oggi come oggi, non è ragionabile in termini di divisione. Non è che io sto qui, faccio una bella politica ambientale qui e sto bene. No, perché su c'è vento, ci sono gli uragani, ci sono le piogge acide, non acide, ci sono delle cose che non capiamo, tante altre, eccetera, eccetera. Quindi non ha senso che sia bravo solo io, dobbiamo essere bravi tutti. Un po' bravi tutti, almeno. Perché altrimenti non ne caviamo le gambe. Questo concetto lo trovate esposto in modo molto brillante nel testo di Edgar Morin. Il quale testo di Edgar Morin ha una serie di aspetti ambientali notevolissimi, questo ha a che fare con l'identità terrestre nella fattispecie, e configura un ragionamento del tutto inedito. Nel senso che fino ad oggi gli antropologi, i sociologi, gli studiosi, gli etnografi, in senso più ampio di discorrendo, cosa hanno detto? Che non c'è alcuna cultura che ha dei valori in comune, o meglio, che non esistono valori che appartengono a tutte le culture del mondo. L'unico esempio di una cosa più o meno simile a questa è il tabù sull'incesto. Forse avete sentito dire, perché è l'unico caso, anche se è un caso estremamente discutibile, perché per esempio saprete probabilmente che in Egitto era praticato il matrimonio fra fratello e sorella, quindi il tabù dell'incesto non funzionava in Egitto, una sicuramente ce l'abbiamo. Ma lasciando da parte questi esempi, diciamo che uno dei comportamenti comuni più ampi e condivisi è quello, tutti gli altri no. Cioè ciò che per noi è valore in qualche altra cultura non è valutato per niente, viene visto malissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè cosa si dice quindi? Che l'uomo non ha valori in comune, i valori sono soltanto culturali, ogni cultura se fa i suoi, facciamoci pace con questa cosa, non rompiamo le palle al prossimo perché sennò poi magari ce le rompo a noi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, questo discorso non è più valido, perché come dice giustamente Morin, noi oggi, non prima, non gli anni scorsi, adesso, siamo in quella che si definisce una comunità di destino. Che, detto in parole molto meno eleganti, è il famoso siamo tutti sulla stessa barca. Cioè, oggi come oggi, l'aborigeno australiano, l'ugandese, il brasiliano ed io, abbiamo almeno una cosa in comune, che dovremmo riuscire a mantenere gli equilibri del pianeta ancora in piedi per poter sopravvivere. Ed è un problema per tutti e quattro, lo stesso problema. Non c'è un discorso di interpretazione culturale. Cioè, per ognuno degli abitanti del pianeta Terra, oggi, l'ambiente è il problema. E siamo tutti accomunati da questo. Non semplicemente dal fatto che abbiamo due gambe, due braccia, due occhi, ci assomigliamo più o meno come struttura, eccetera, eccetera. Ma siamo accomunati dal fatto che il destino del pianeta è nelle nostre mani. Che lo vogliamo o no. Quindi Morin dice su questo appunto che c'è una base di contatto fra culture che prima non c'era. Perché prima ogni cultura poteva fare come ti pare. Noi siamo meglio di te, prima o poi. Il problema è il poi, oggi. Oggi abbiamo un problema sul poi, non è detto che ci sia. Quindi prima è meglio che ci garantiamo il poi, in seguito magari ragioniamo su altre cose. Ma quello che dovremmo fare oggi è ragionare sul poi, ovvero sia pensare a come fare perché quegli equilibri ambientali di cui vi ho parlato la volta scorsa, che sono estremamente delicati, non saltino completamente in aria. Già ne sono saltati parecchi, grazie a degli interventi piuttosto, come dire, intempestivi e potenti e poderosi da parte nostra. Ma la questione sarebbe fare in modo che non si peggiori. Saprete che di volta in volta, prima il protocollo di Kyoto, poi Copenaghen, poi l'ultimo non mi ricordo più dove era, Città del Capo, no, dove era? Durban, dove era? Rio de Janeiro, qualche tempo fa. Johannesburg, mi ricordo qualcosa di Johannesburg. Ad ogni modo, tutti questi che fanno ogni volta? Si trovano e dicono allora, stavolta dobbiamo fare in modo che i consumi e le cose si fermino ai livelli dei 10 anni fa. E tutti ride come matti, poi si mettono d'accordo, si stringono le mani, firmano il tutto E dopo 5 anni scopriamo che i consumi sono aumentati del 20%, che la temperatura media del pianeta è aumentata di un altro mezzo grado, che non abbiamo fatto un accidente per la raccolta differenziata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, il problema dell'ambiente è un problema serio. Tutti noi lo percepiamo, più o meno, no? Tutti siamo più o meno coscienti del fatto che c'è questo problema. Ma non riusciamo a farlo, come dire, a agganciarlo alla nostra esistenza. È sempre un problema di qualcun altro. Questi, gli americani, per questo tipo di problemi utilizzano una sigla molto divertente che è NIMBY. Non so se qualcuno di voi sa cos'è. NIMBY, con la Y, che è un acronimo perché gli americani con gli acronimi ci campano, che vuol dire Not in my backyard, non nel mio cortile. Per il resto fottetevi, aggiungo io. Quindi che succede? Che io mi pongo il problema del, no, per esempio, il nucleare. Uno dei tanti problemi del nucleare è dove metto le scorie. Ma se tutti ragionano con la sindrome NIMBY, ovvero sia, purché non sia nel mio cortile, dove mi pare, dove le mettiamo queste scorie? Perché ogni posto è il cortile di qualcuno. A meno che tu, come gli Stati Uniti, non abbia un enorme deserto dove non va nessuno e ci vuoi buttare tutto quello che ti pare, come stanno facendo gli americani, ma noi non ce l'abbiamo questo enorme deserto, cioè dappertutto è vicino a qualcuno e quello si incazza, dice perché proprio io, damoglielo a lei, lei no, perché io, damoglielo a lui, e con questa logica non andiamo da nessuna parte, capite? Non è un problema del mio backyard, è un problema di tutti noi. Allora, se non esiste una tecnologia che mi riesca a rassicurare sulla destinazione e l'utilizzo delle scorie nucleari, non faccio il nucleare, non è che è difficile, no? Oppure devo prendere una comunità e dirle, allora voi morirete come le mosche con un sacco di tumori perché succede, però nel frattempo vediamo le autostrade, vi faccio aprire i negozi, vi porto qui la gente, facciamo il turismo, tutto molto interessante e divertente. Però il pianeta va un po' per aria con questo tipo di ragionamenti, capite? Cioè se io non riesco a cominciare a ragionare sul pianeta come il mio backyard, non ne esco più. Perché ci sarà sempre qualcuno che è disposto ad accettare, perché sta molto peggio di me. Voi sapete dove si fanno le sperimentazioni dei farmaci ultimamente? In Russia, in Africa, non è preciso, ma l'idea è quella comunque. Si fanno molto, molto in India, perché siccome in India c'è un sacco di gente che muore di fame, gli dicono, la guarda, se tu te fai queste prove, sta profilassi, ti diamo 2 rupie. Che dal punto di vista di quello vuol dire mangiare, dal punto di vista di quello che fa l'esperimento un po' di niente perché non valgono una lira, e quindi questo si sciroppa tutti questi bellissimi medicinali senza sapere che effetto gli faranno, se faranno bene, se faranno male. Molto divertente come cosa. Non li proviamo noi, perché a noi se ci vengono a dire, puoi provare questa pita, tutti attacchi, portala in India, not in my backyard. Da loro gli fa una mano santa, che sono anche un po' depressi, così magari si rinvigoriscono. Capite? Quindi ci sono tutta una serie di strategie che sono travestite come strategie etiche, possibilmente di supporto alle popolazioni, cioè come noi siamo dei benefattori, dicono i produttori di farmaci, perché diamo modo agli indiani di mangiare, che poi magari fra 5 anni siano tutti morti, quelli che oggi mangiano è un altro problema, però nell'immediato conviene. E poi d'altronde chi altro lo farebbe? Altra domanda di quelle a tema, no? Quindi figurati se tu non trovi una comunità sul pianeta disposta a beccarsi tutti i tuoi detriti nucleari purché mangino. La trovi? Ma il problema è che i detriti nucleari non rimangono lì. Pure se vuoi essere cinico, non è detto che rimangano lì. Inquineranno le falde, inquineranno l'aria, inquineranno l'acqua. Si muoveranno. E ce li beccheremo noi, come il famoso DDT. Il DDT è da questo punto di vista assolutamente perfetto come esempio. Allora noi che facciamo? Scopriamo che il DDT fa male. Smettiamo di produrre il DDT? Con una certa fatica, sì. Buttiamo il DDT prodotto e che siamo scemi? Lo vendiamo al terzo mondo. Che a noi fa male, a loro gli fa una mano santa. Qual è il problema però? Che con quello che ci coltivano con quel DDT ce lo vendono a noi. Per cui noi siamo dei geni. Capite il bello della cosa? Siamo talmente cretini tante volte che facciamo delle cose che pure un bambino dice, ma che sei stronzo a fare una cosa del genere? Cioè io, questo mi fa male, lo vendo a lui che ci alleva gli animali che mi vende a me. Sono un genio del male, immagino, oppure un perfetto imbecille, decidete voi, ma lo stiamo facendo ogni momento questo. Quando vi dicevo dei polli l'altra volta, a parte il fatto dei polli, poveracci, che come dicevamo ieri, a nessuno frega un ciufolo che questi polli vivano una vita orribile dall'inizio alla fine, e vabbè, Ma chi se li mangia quei polli? Noi. Non so se l'avete visto in giro per le strade, ci sono dei manifesti che dicono delle cose con gli antibiotici. Non voglio antibiotici, io sono il mio antibiotico. Insomma, una pubblicità a progresso, perché poi a un certo punto ci svegliamo e diciamo, oh, cazzo, stiamo a fare un casino, fermi, fermi, scriviamo cose. Perché? Perché tutti quegli antibiotici che danno ai polli, poi ce li mangiamo noi. Quando andiamo a mangiare le alette fritte da McDonald's, i bocconcini di pollo, tutte queste cose qui, buone, per carità, a me piacciono tanto, li mangio. Ma è come se mi inghiottissi una scatola di Betotal ogni volta. Perché quegli antibiotici lì stanno. Cioè, se io ci curo i polli e poi mi mangio la carne dei polli, me la becco sta roba, non è strano, è ecologia, come dicevo l'altra scorsa. È piuttosto semplice. E se io inserisco nel mio organismo degli antibiotici gratis, che faccio? Insegno a tutti i batteri e i virus che hanno a che fare con il mio organismo a stare bene con quegli antibiotici. Perché quando arrivano quelli cattivi, quando arrivano i nipoti antipatici o i cugini bastardi di quei batteri, me fanno un culo così. E me lo so cercato tutto da solo. Capite? Vado a febbre alta, una scatoletta di bocconcini e sto quasi tranquillo, tra gran positivi e gran negativi faccio una catombe. Però voglio dire, capite che non è un modo di ragionare. È un modo di ragionare falsamente razionale, perché non è razionale, è stronzo. Salvo che qualcuno guadagna nel breve periodo. Questo è il, no, la clausola della questione. Mi dite che ora è, scusate?
Le 4:05.
Ok, 5 minuti di break. Dunque, in attesa delle batterie che adesso dovrebbero arrivare, intanto andiamo a voce che facciamo prima. Allora, il termine corretto per quello che vi dicevo prima è resilienza. Resilienza. La resilienza di un sistema è la capacità del sistema di tornare a uno stato di equilibrio se perturbato.
Non sarebbe una soluzione temporanea.
Ah, perfetto.
Abbiamo rubato due batterie. No,
magnifico. Ok? Allora dicevo, il grado di resilienza di un sistema, non so se avete presente le bambole, quelle che hanno il baricentro basso, che le spinge e tornano sempre in piedi. Ecco, l'idea generale è quella. Il problema è quanto tu puoi perturbare un sistema e sperare che questo sistema col tempo ritorni allo stato ante perturbazione. Noi non lo sappiamo, capite? Noi non abbiamo la più pallida idea di che soglia di rischio, che tolleranza abbia il sistema Terra verso certe perturbazioni. Quindi abbiamo delle grosse difficoltà nelle valutazioni, cioè che diciamo? Sì, allora è cambiato X. Questo cambiamento X com'è? Sufficiente? Ammortizzabile? Devastante? Cataclismico? Non ne abbiamo idea, anche perché il pianeta ha i suoi tempi, ovviamente, no? Cioè, ce l'abbiamo noi, figuriamoci il pianeta, per cui non è detto che il danno che facciamo oggi, domani già ce lo scontino. Magari ce lo scontano fra 50 anni, magari fra 150, che da un punto di vista del pianeta sono bazzecole. Come dicevo l'altra volta, se tu per avere il petrolio che c'hai oggi hai dovuto perdere, tipo, che ne so, non so neanche, non voglio manco fare i conti, di quanti milioni di anni, ma sto petrolio lo bruci tutto in 150, non è economico. O te cominci a preparare per tempo a bruciare qualcos'altro poi, ma evidentemente è un atteggiamento stupido, oppure cominci a limitare le tue esigenze e cominci a darti una regolata, perché quella ce l'hai oggi. Prima non avevamo le stime, oggi sì. Quello è un tipo di discorso che potremmo valutare, chiaramente. Soprattutto a fronte di una serie di nuove scoperte che in qualche misura sembrerebbero estremamente utili, estremamente pratiche, come per esempio la famosa economia all'idrogeno, di cui parla molto spesso Jeremy Rifkin. Se volete andarvi a vedere l'articolo, è online su Sociologica, ci abbiamo lavorato l'anno scorso, se non sbaglio, con i vostri colleghi. Ma è molto interessante, no? Ci sarebbero delle opzioni e delle possibilità, però queste possibilità, e qui vediamo un altro problema, vi riepilogo il primo problema, ovvero sì, abbiamo visto che molte cose noi non le scopriamo e non le facciamo per problemi economici. Ma non è la sola perturbazione possibile nei confronti dell'industria, scusatemi, della scienza. Ce n'è anche un'altra, che è quella del potere, che non è soltanto potere economico, ma è anche potere geopolitico, tanto per dirne una. Allora, la questione è: l'attuale economia e l'attuale sistema energetico favoriscono qualcuno? Sì. Favoriscono tutti quelli che hanno del petrolio, tanto per dirne una, nonché tutte le varie multinazionali che utilizzano e commerciano in petrolio, che raffinano, trafficano, spostano, le famose sette sorelle, no? Per chi ne avesse sentito parlare. Allora la domanda è: sarà mica per questo che non si riesce a cambiare strategia? Perché io, per poter cambiare strategia, dovrei in qualche misura minare la base del potere di una lobby estremamente potente. Vi ricordo che ormai si diceva anche al tempo, ma ormai lo dicono tutti anche senza grossi accenti cospirativi, che il presidente Bush Junior, quello che ci siamo tenuti fino a qualche tempo fa, era un uomo dei petrolieri. Non è strano che poi faccia delle politiche tipo andare in Iraq a fare la guerra, voglio dire, no, viene abbastanza da sé. Quindi la domanda è un'altra: serve soltanto che paghino o c'è anche qualcos'altro? Perché il nuovo modo che suggerisce Rifkin qual è? Sfruttare l'idrogeno. L'idrogeno è uno dei componenti più diffusi sul pianeta. Secondo una serie di nuove strategie per l'utilizzo dell'idrogeno, questo riesce a produrre energia praticamente senza nessun tipo di contraccolpo ambientale. Emette vapore acqueo, quindi al limite piove un po' di più, ma insomma direi che ci si può stare. Non solo, ma questo idrogeno potrebbe essere gestito, e l'energia che questo porta generata, da tutti in chiave democratica, secondo i principi del network. Tutta una serie di piccoli impianti che ognuno potrebbe mettere in piedi e che porterebbero a cosa? Attraverso anche una gestione computerizzata, porterebbero a un utilizzo condiviso dell'energia e quindi a una soppressione dei monopoli. Soppressione dei monopoli. Questo è il problema. Soppressione dei monopoli vuol dire che c'è gente che perde delle rendite di posizione. Chi è che vuole non contare più niente? Faccio presente che la Russia di Putin, tanto per dirne una, si regge, la sua ripresa su cosa si regge? Sulla grande disponibilità di gas e petrolio. Il momento in cui tu non dovessi più usare gas e petrolio per produrre energia, Putin tornerebbe a contare un tubo. E a lui non è che vada molto bene, per non parlare degli Emirati Arabi, per non parlare della Libia, per non parlare degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e di tanti altri che fortunatamente si trovano dei giacimenti sotto casa. Quindi è evidente che non solo il problema della ricerca scientifica è influenzato da considerazioni di ordine economico, ma spesso e volentieri è interessato anche da considerazioni di ordine politico e geopolitico. Non soltanto geopolitico, pensate soltanto ai problemi che ha la ricerca sulle staminali in Italia, che derivano da tutto un altro ordine di discorso, e vedrete che anche lì non è possibile generalizzare, né pensare che gli scienziati facciano il loro lavoro e basta, che anche lì sarebbe da definire qual è sto loro lavoro, ma ad ogni modo, vabbè. Quindi, il problema, come vedete, è estremamente polidimensionale da tanti punti di vista, e questo lo rende ancora meno facilmente gestibile di altri, ha anche una chiara dimensione etica. Perché oggi come oggi sappiamo che stiamo consumando troppo, questo ormai lo sappiamo tutti. Una cosa sulla quale spesso e volentieri non riflettiamo però è com'è possibile. Cioè, com'è che noi occidentali, in larga misura gli americani e qualche altra cultura, consuma troppo? Che vuol dire troppo? Più del necessario può essere un punto di vista, però voglio dire, non è che l'energia nasca, no? Ci sarebbe il sole, ma purtroppo non siamo ancora riusciti, per cui non è che l'energia è gratis, è in giro. Se tu sprechi energia, da qualche parte la prenderai, no? In linea di massima. Allora che succede? Che molti degli ambientalisti, molti degli scienziati impegnati su questo fronte hanno messo a punto un modo per misurare il nostro impatto sull'ambiente, in termini quantitativi, una cosa che si chiama impronta ecologica. L'impronta ecologica traduce in termini estremamente visuali, estremamente d'impatto, quanto noi incidiamo sull'ambiente, cada uno. Cioè, quanto territorio serve per supportare i nostri consumi. Ok? Quindi che cosa vuol dire? Che se io ragionassi in modo esclusivamente, serenamente quantitativo, dovrei dire una nazione può consumare quanta energia è in grado di produrre col suo territorio. Fine. Quindi la mia impronta ecologica e la vostra impronta ecologica tutte insieme dovrebbero fare la superficie dell'Italia. Le nostre impronte ecologiche fanno molto di più della superficie dell'Italia. Quindi la domanda che c'è sotto è: come facciamo noi a consumare così tanto? Cioè, chi paga? Perché questa energia da qualche parte arriva. Quindi, come vedete, il problema del consumo energetico e dell'equilibrio ambientale non è soltanto un problema scientifico o economico, ma è anche un problema etico, è anche un problema politico, perché quello che noi bruciamo non lo brucia qualcun altro. Non c'è una generazione celeste delle cose. Se io invece di 0,7 ettari, come potrei, ne brucio 1,3, ci sono 0,6 ettari da qualche parte che bruciano per me. E normalmente sta qualche parte in Africa, nelle Filippine, nelle nazioni in via di sviluppo assortite, nel Sud America, eccetera, eccetera, eccetera. Ovvero sia, noi col nostro comportamento non solo stiamo spogliando le nostre risorse, ma quelle dell'intero pianeta. Come vi dicevo prima dei cinesi, i cinesi andavano in bicicletta, a noi andava benissimo, perché tutto quello che non bruciavano loro lo bruciavamo noi. Adesso che noi bruciamo il nostro, il loro bruciano il loro e qualcosa del nostro, stiamo bruciando, no? Casa dei sudanesi, degli afghani e di tutti gli altri, perché il problema è questo. La globalizzazione e la comunità di destino significa anche questo, che quello che io spreco non è un problema mio, è un problema di qualcun altro. E probabilmente il conto lo salderanno le future generazioni, o mie, o di quell'altro, o di entrambi, che è più probabile visto che stiamo sempre sulla stessa barca. Quindi capite che il problema dell'impronta ecologica è un problema molto serio ed è uno strumento estremamente efficace, perché ti dà veramente l'idea di quello che cammina sul pianeta e lo devasta. E noi questo stiamo facendo, stiamo devastando il pianeta, senza tener conto di una serie di processi e di tempi, soprattutto, perché noi col tempo, come dicevamo credo anche l'altra volta, abbiamo delle grosse difficoltà. Non è che un ambiente si costruisce dall'oggi al domani, non è che se io abbatto una foresta millenaria e poi ci ripianto gli alberi ottengo lo stesso risultato, perché la foresta millenaria ha un tipo di habitat dove c'è di tutto. Cose che io non conosco, insetti, batteri, virus, muffe, piante, pesci, eccetera, 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 che si sono evoluti lì perché lì era il posto adatto alla loro evoluzione, per tutti i fattori che creavano quella foresta, no una foresta comunque. Nel momento in cui io quella foresta la abbatto, come stiamo facendo oggi, e poi ti dico, no, guarda, non ti preoccupare per il tuo respiro, perché tanto ci ripianto gli alberelli che poi ritaglio fra 3 anni, così ci faccio anche la carta, il legname, eccetera, eccetera. Tutto il resto non c'è. Perché in 30 anni non è che si crea un habitat. In 30 anni, in 3 anni o 30 non si crea un accidente di niente. C'è sta un sottobosco sfigato, qualcuna delle specie più adattabili del pianeta, che sono sempre le stesse, ormai dovunque andiate trovate gli stessi alberi, no? E tutto il resto è scomparso. Come vi dicevo già la volta scorsa, non è tanto un problema, è anche ovviamente un problema di dignità di tutto ciò che era lì, che non si capisce perché debba scomparire per le mie paranoie, ma è anche un problema strumentale. E se in tutto quello che ho appena sterminato ci fosse stato qualcosa di fondamentale? Una cura per il cancro? Un qualche batterio che mangia l'anidride carbonica e mi restituisce ossigeno? Cose di questo genere? Non lo so, né lo saprò mai perché l'ho distrutto. Che non è che ci vanno gli scienziati a distruggere le foreste, c'è gente con scarse cognizioni di tutto e grosse ruspe, che possibilmente è anche violenta e fa un sacco di male a quelli che abitano in quelle parti. Ma comunque, tralasciando questi discorsi, il problema è esattamente questo. Cioè, noi non sappiamo cosa c'è. No, come vi dicevo prima, non abbiamo idea. Noi stiamo sterminando la foresta amazzonica. Nella foresta amazzonica c'erano miriadi di specie animali e vegetali, delle quali non sapremo mai più nulla, perché stanno solo lì e la foresta non c'è più. E non è che domani torna la foresta amazzonica, visto che ci aveva messo i suoi milioni di anni a generarsi. Capite? Quindi abbiamo un atteggiamento da questo punto di vista che è strumentale e quantitativo nel modo più stupido e deficiente che ci possa venire in mente, ovvero sia io taglio un albero e ce ne pianto un altro uguale. No, non è esattamente questo, perché il mio modo di guardare la foresta è un modo semplice, cioè vedo gli alberi ma non vedo la foresta, come io vedo un corpo umano e non vedo i miliardi di batteri, io vedo lui. Lui mi pare stabile, fermo, abbastanza tranquillo, e invece lui al momento è un brulichio di cose. Capite? Questo, il fatto che non sembri, lascia il tempo che trova, perché lo so che è così. Capite? Allo stesso modo dovrei sapere che l'acquitrino può non piacermi, ma pure l'acquitrino ha un suo senso, no? Come la famosa bonifica dei voluti pontini che ha portato una catastrofe dopo l'altra da quando l'abbiamo fatta. Sembrava un'ottima idea. Però le paludi pontine, guarda caso, erano uno dei pochi posti dove passavano tutta una serie di animali in volo, in linea di massima, uccelli, eccetera, eccetera, dove vivevano una serie di specie che non ci sono più, che avrebbero potuto fare questo, questo e quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. A me serviva il territorio e ho bonificato le paludi pontine. Sembrava anche una buona idea, non c'è più la malaria, non c'è più l'artrite, un sacco di cose. Ma insieme a tutto quello non c'è più tante altre cose che non immaginavo. Perché noi non le sappiamo le cose, ragazzi. Noi pensiamo di saperle, come credo di avervi spiegato ripetutamente. Noi pensiamo di saperle, ci comportiamo di conseguenza e di norma prendiamo delle cantonate grosse come case. Questo finché non avevamo gli strumenti per influenzare l'equilibrio del pianeta poteva anche andar bene. Perché in fin dei conti sbagli, paghi, mori, finisci, arrivederci, grazie. Il grande problema dov'è? Quando è che comincia a presentarsi quello che poi diventa il problema dell'ambiente? Comincia evidentemente con l'industria e con le scoperte tecnologiche della modernità. Prima non esiste il concetto di ambiente. Il concetto di ambiente è un qualcosa che affiora negli anni 60. Prima non c'è problema, perché prima l'uomo non è in grado di fare danni a quella scala. Prima. Per questo vi dicevo prima, non esiste un pre che ci dica che può andar bene, perché prima semplicemente non eravamo in grado di fare quei danni che siamo in grado di fare oggi. Non avevamo la bomba atomica, non avevamo dei sistemi industriali diffusi in modo quasi canceroso su tutto il pianeta, eccetera, eccetera, eccetera. C'erano 2, 3, 4 nazioni che inquinavano tanto, ma erano piccola cosa rispetto all'equilibrio planetario. Oggi come oggi questo non è vero. Sappiamo benissimo, tanto per farvi un esempio, che l'anno scorso, 2 anni fa, è stato il primo anno nella storia dell'umanità in cui ci sono stati più abitanti, più esseri umani nelle metropoli che non in campagna. Voi direte, beh, chi se ne frega. Non esattamente, perché per esempio la metropoli è uno dei modi meno economici per organizzare la vita collettiva. La metropoli consuma tutto, inquina molto di più, la metropoli distrugge l'ambiente, la metropoli fa dei danni da un punto di vista urbanistico e ambientale che non hanno paragone rispetto a quello che è una presenza diffusa sul territorio, ma non solo. E qui facciamo una piccola incursione nella storia dell'industrializzazione. Quando vengono fondate le prime fabbriche, quindi stiamo parlando grosso modo della seconda metà del Settecento, tanto per piazzarvi la questione. Che cosa succede? Detto in termini molto semplici e semplificati, si perturbano gli equilibri demografici delle regioni dove vengono impiantate le fabbriche. Ovvero sia, la popolazione lascia le campagne e si sposta nelle città, creando le città. Vi faccio presente, tanto per cronaca, che l'unica metropoli di cui abbiamo notizia dell'antichità è stata Roma, e con metropoli intendiamo una città dove ci sono più di 1 milione di abitanti. La successiva è Londra nel 1820, il che vuol dire che per 1700 anni, 1600 anni, le metropoli non ce n'erano. Ma tutte città più o meno grandicelle e tutto il resto della popolazione era sparso sul territorio. In linea di massima potrebbe non fregarcene niente, però non potevano pensarlo, poveracci, quando è cominciato, ma adesso noi cominciamo a accorgercene. Che succede quando io tolgo tutta questa gente che vive sul territorio? Di fatto mi privo di uno strumento di amministrazione del territorio. Perché se voi andate in giro per le campagne, trovate ogni 7, 5, 10 chilometri una pieve, un casale, una fattoria, no, quelle che adesso comprano gli olandesi, gli inglesi, per venirci a villeggiare. Perché? Perché lì c'era gente che ci abitava, c'erano famiglie che curavano quel tratto di territorio. E curando quel tratto di territorio non facevano soltanto la coltivazione loro, ma stavano attenti agli argini dei fiumi, stavano attenti agli alberi, stavano attenti alle radici in montagna, stavano attenti ai declivi. In qualche misura erano responsabili dell'intera gestione di quel tratto di territorio. Quindi non c'erano, salvo che nell'alta montagna, eppure lì c'è da discutere, perché chi fa escursionismo saprà che ci sono baite, alpeggi fino a 4.000 rotti, insomma poi dopo non c'è bisogno che ci pensiamo noi. Ma fino a una certa altezza, per secoli, c'è stato qualcuno che controllava. Capite? E quindi era in grado di far sì che il territorio non diventasse un disastro idrogeologico come il nostro territorio oggi. Oggi, quando piove, ci giochiamo interi paesi, slavine de fango, allagamenti, esondazioni. Tutto quello che voi leggete sui giornali di volta in volta, che c'è una stagione un po' più balorda del solito, è una conseguenza dell'abbandono del territorio a seguito dell'industrializzazione. Però anche qui nessuno ci ha pensato, perché siccome era naturalissimo che il territorio stesse in condizioni abbastanza accettabili, pensavano che il territorio si badasse da solo, evidentemente. Ma il territorio non si bada da solo, o perlomeno se lo lasciassimo in pace ancora si baderebbe pure, ma noi non solo non lo badiamo, ma ci mettiamo sopra il carico da 90, per cui andiamo a costruire le case nelle curve di esondazione dei fiumi, le costruiamo sui pendici dei vulcani, in tutta una serie di posizioni dove giusto un cretino costruirebbe una casa, beh, noi siamo lì di solito. E poi dopo, quando succede un casino, tutti si lamentano: ah, la natura. No, non è natura, sei tu che sei fisso. Se vuoi intendere la natura come il fatto che sei cretino, va pure bene, ma non è colpa della natura. Se quella si sa che è un vulcano e tu gli vai a costruire una casa sopra, a orecchio, direi che te lo puoi immaginare che forse non è proprio la migliore delle idee. Però a noi questa cosa non ci interessa, perché lì c'è una bella vista, quello è un appezzamento di qualità, è all'interno di un parco nazionale, per cui aumenta ancora di più lo status di quello che riesce in qualche modo a costruircela, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, il problema del vincolo territoriale è un problema che noi viviamo regolarmente come un qualcosa di esterno a noi, qualcosa che va aggirato. Sì, c'è il parco, però facciamo una leggina regionale per la quale improvvisamente il parco non è più tanto parco, allora posso costruirci all'interno, oppure posso metterci una discarica, oppure non faccio niente, lascio che ci buttino le cose, eccetera, eccetera. Ma quanti di voi vanno in giro a piedi per il territorio? Com'è che stiamo a pezzi come il tonno? Bene, mi fa piacere che qualcuno lo faccia. Quelli che vanno a spasso, che fanno escursionismo, che vanno con gli scout e tutta una serie di altre attività, dovrebbero sapere che tu trovi rifiuti nei posti più pensati. Cioè, c'è qualche imbecille che si fa centinaia di metri di sentiero così per buttare una lavatrice. E tu ti interroghi, no? Arrivi lì, guardi questa lavatrice, ma questa, ma che cazzo? Come gli è venuto in mente? Con tutti i posti che tu potevi avere, sei venuto fino qui, che è pure scomodo, voglio dire, perché no, cammini, no? Quindi figurati uno che come ci è arrivato questa lavatrice, per buttarla qua, in mezzo a un declivio pieno di fiori, davanti a un bellissimo spettacolo naturalistico. La prima cosa che ti viene in mente è che bello, qui ci butto una tazza del cesso. E le tazze del cesso vanno fortissimo in montagna, non so come mai, ma si trovano dappertutto. Quindi capite che è qualcosa di più. Cioè, dei comportamenti di questo genere non segnalano semplicemente, secondo me almeno, segnalano semplicemente una crudeltà. Cioè, non è che tu lo fai apposta, è che tu proprio non vedi il problema. Capite? Tu non riesci a percepire l'idea che quel posto lì è diverso da una discarica in città, è diverso da un posto dove puoi portare legittimamente una tazza del cesso e levarti il pensiero. Per te un posto vale l'altro, e quindi ce lo butti. Resta il problema di com'è che tu vai in giro con la tazza del cesso sulle spalle e la butti lì, però comunque è qualcosa, sono dei comportamenti che secondo me andrebbero investigati, perché danno di fatto. Però ve ne racconto uno recente: sono andato a Ponza a settembre e siamo andati nell'isola di fronte, che se non erro si chiama Palmarola. Palmarola ha una bellissima spiaggia di sassi e bottiglie di plastica, più o meno nello stesso quantitativo, cioè più o meno un sasso a bottiglia. Allora io sono andato a farmi una passeggiata, e siccome c'erano anche delle buste e tutta un'altra serie di strutture utili, ho cominciato a farmi il solito malloppo di cose che porto via quando vado a fare l'escursione. Tu parti pulito e torni con tutte le buste di immondizia e qualche imbecille ha lasciato in giro, perché vabbè. Allora torno verso l'unico bar che c'è sulla spiaggia di Palmarola e una signora mi guarda e fa: lei è dell'isola? Cristo, no? Ma guardate, ma di là perché va in giro con le bottiglie? Come se io non potessi pulire il posto. Cioè, o ci abito, sempre il mio backyard di prima, oppure non ho titolo a preoccuparmi del fatto che fa schifo la spiaggia di Palmarola, che sarebbe un posto bellissimo, ma non lo puoi guardare perché ci sono le strisce, le cose, quelle a righe bianche e rosse, l'immondizia, le buste, le bottiglie, i tappi, le lattine. C'è l'ira di Dio, perché ogni imbecille che passa là beve e poi butta. Non è un suo problema.
Secondo me è come diceva lei, nel senso che la gente è ignorante, o pensa che quando butta le cose tanto spetta al comune toglierle, oppure dice, vabbè, lo butto soltanto io, non dovrebbe causare niente, chi se ne frega tanto.
Questo è un punto di vista che credo andrebbe frequentato e praticato in un certo senso, questo che dicevo io e che il vostro amico ci riporta. Però qui lui dice ignorante, non è tanto un problema di ignoranza, ripeto, io non credo che noi siamo tutti ignoranti, è proprio un problema di mancanza di sensibilità al problema. Cioè, non vediamo il problema, no? Come quelli che, qui normalmente tutti cominciano a guardarsi intorno con sguardo colpevole, quindi non insulto stavolta, dico solo, quelli che buttano le cicche accese dalle macchine. Senza qualificarli, ecco. Al di là del fatto che una cicca accesa, come forse saprete, è fuoco e quindi rischia di appiccare incendi più o meno gravi e devastanti, ma ci sono pure i motociclisti, tipo me, che si incazzano quando vediamo le cicche accese in faccia. Mi pare abbastanza, no? Mi pare abbastanza naturale. Però noi ci pensiamo al motociclista? No. Noi fumiamo. Poi dici, perché è buttata fuori? Perché dentro puzza. Ma saranno pure cazzi tuoi o no? Visto che sei tu che te la fumi. Cioè, tu te la fumi, non vuoi sentire la tua puzza e mandi in faccia a me. Rischiando di farmi andare a sbattere, perché insomma la cicca accesa dentro il casco magari non è carina. Ecco, questo è il modo sul quale dobbiamo riflettere, perché ragazzi, questi sono comportamenti che adottiamo tutti. Tutti. Chi più chi meno. Ci pare normale. Buttare la cicca di fuori, buttare i fazzoletti di carta usati, i pacchetti delle sigarette, figuriamoci quelli, non ne parliamo, eccetera, come se non fosse nostro. Questo è il punto, noi non percepiamo lo spazio pubblico come nostro, lo percepiamo come di qualcun altro, quindi ci possiamo fare quello che ci pare, no, come quelli che votano i portacenere ai bordi dei marciapiedi, insomma tutta una serie di comportamenti che non sono soltanto offensivi in quanto evidentemente inquinanti, lesivi, ignoranti, ma danno proprio il termometro della nostra incapacità, della nostra insensibilità al problema dell'ambiente. Che fatica ti fa andare a un bidone e buttarlo lì? Che fatica ti fa metterti il fazzoletto in tasca e buttarlo a casa? Che problema hai? Per essere veloci probabilmente, questo rientra un po' nel problema della performance, è vero, però ripeto, quello che manca, soprattutto in Italia, non che nel resto del mondo sia così diffuso, ma non c'è paragone, è il fatto che fuori è tuo. Quando ogni tanto mi incazzo e dico a qualcuno che butta le cose per terra, che stai a fare? Lui normalmente mi dice, fatti i cazzi tuoi, io normalmente gli rispondo, me li sto facendo, brutto imbecille. Ma se io venissi a casa tua e ti buttassi tutte palate di merda sul coso, saresti contento? Parliamone, perché voglio dire, no? Però questo tipo di ragionamento a noi ci manca. Casa mia è casa mia, fuori posso liberamente fare cani che fanno cose, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il grande problema dell'ambiente, capite? È un problema proprio di rappresentazione del fatto che è un problema storicamente recente. Perché in effetti 50 anni sono niente per un valore, in senso di sedimentazione all'interno di una cultura. Allora, ci sono culture? Dimmi. Stiamo freschi, come dire.
Volevo dire che soluzioni ce ne sarebbero, perché molti paesi europei le hanno adottate. Per esempio in Germania c'è una vigilanza, dico, per quanto riguarda le città, assoluta, cioè nel senso, se ti vedono buttare una cicca in terra ti viene una multa cash di 25 euro, se non la paghi cash è di più.
Ma fatti,
io non capisco perché in Italia invece non si può applicare una cosa del genere.
Ma il problema è che in Italia ci sarebbero le multe e che non le applicano. Come noi siamo bravi, facciamo delle leggi molto intelligenti, ma nessuno si perita poi di applicarle, perché il comune sentire fa pensare che il vigile è uno stronzo, no? Se tu parcheggi in terza, quarta, quinta fila, come fanno tanti, no? Poi non si passa, non passa un'ambulanza, non passa nessuno, se ingorgiamo tutti, arriva quello per i picchi e vabbè, che c'è? Come vabbè? No? Ma non gli ha fatto la multa a nessuno, a meno che sia arrivato casualmente il carattrezzi che se lo porta a casa a lui la macchina e tutto il resto, che può essere di soddisfazione. Però è un problema di pratica della sensibilità, nel senso che questo discorso è un discorso che si rifà a quella che noi chiamiamo opinione pubblica in un certo senso, ovvero sia dovrebbe essere un nostro compito quello di far pesare questa circostanza. Cioè dovrebbe essere un sentire diffuso per il quale colui che inquina, colui che sporca, colui che ruba e tutti colui che dovrebbero vergognarsi, ma non si vergogna più nessuno. C'è un libro molto bello scritto da Marco Belpoliti che si chiama Senza Vergogna, che da un punto di vista sociologico è molto interessante, perché cosa dice in ultima analisi? Che i ruoli, senza una, come dire, un arricchimento di sentire interiore, sono meccanici e vuoti. Cioè se tu non ti vergogni per ciò che fai, puoi fare qualsiasi cosa, perché il ruolo in sé non ha degli antidoti per fermarti. Capite? Noi ci stupiamo che ci siano certi comportamenti in atto, però vi faccio presente che la settimana scorsa, se non erro, qualche giorno fa, in Germania un ministro si è dimesso perché l'hanno accusato di aver copiato la tesi di dottorato. Ora, credo di sfondare una porta aperta su quelli che copiano, no? Come vedremo poi quando faremo lo scritto. Per noi, no? È la prassi, se riesci a copiare sei furbo. Ma parliamo di un ministro che si è dimesso perché ha copiato una tesi di dottorato. Un'altra se l'è dimessa perché aveva pagato un taglio di capelli con i fondi pubblici, un taglio di capelli. Ecco, quelli si vergognano. Quindi non serve che qualcuno dica guarda che te dovresti dimettere perché fai schifo. Quello lo capisce da solo e si dimette. Se non lo capisce da solo non ci sono strumenti che ti permettano di dire guarda te devi vergognare e annattene, perché non l'hanno contemplati. Perché ai tempi sembrava ovvio che uno si sarebbe vergognato, sarebbe andato via. Oggi non lo è più. Quindi lo stesso problema, tanto per finire a quello che diceva la vostra collega, che se tu non ti senti riprovato perché ti comporti male, tu comincerai a trattare male tu quelli che si comportano bene. Per cui alla fine sarai tu che sei attento a fare la figura del pollo. Dice, qui non paga nessuno, paghi solo te. Coglione. Sono soddisfazioni.
Alla fine la vigilanza senza cultura è come nascondere la polvere sotto il tappeto.
Vai. Esatto, e qui vengo a una cosa che dovreste riflettere e che tratteremo durante il corso. L'ambiente è soltanto uno degli aspetti della sicurezza, ma la sicurezza è esattamente questo. Cioè se la sicurezza non è qualcosa di diffuso, qualcosa nel quale tutti ritengono di essere parte, tutti quanti ritengono di aver titolo sia ad essere sicuri che a ritenersi sicuri, non funziona, perché tu puoi mettere quanti vigili ti pare, ma non bastano. Non bastano mai. Che fai, un vigile a testa? E quando anche fosse, perché dovrei fidarmi del vigile? No, come sta succedendo regolarmente con calci, pugni, stupri, furti, eccetera, eccetera. Quando le forze dell'ordine sono esattamente uguali, che titolo ti danno? Cioè perché ti fidi? Perché dovresti fidarti? Perché dovresti sentirti più sicuro? Il problema è esattamente lì. Cioè noi dovremmo, voi dovreste, visto che siete quelli che lavoreranno in questo settore, ragionare su cosa è che genera la sicurezza. Ma a un livello profondo, non a livello strumentale, perché non puoi mettere 12.000 videocamere, 54.000 agenti, 380.000 tank e compagnia cantante. Perché non si campa così? No, tra l'altro sono andato a vedere le ricerche e vi dimostrano che più ci sono le forze dell'ordine e meno sei sicuro, perché le vedi e dici, madonna, che succederà mai qui? Cioè, mancano soltanto i lagunari di San Marco e dopo abbiamo dispiegato tutto, no? T'aspetti ovviamente delle torme, di gente coi mitra e tutta una serie di cose, quindi anche lì c'è da discutere. Il problema è questo, la sicurezza deve essere una cultura della sicurezza. Ed è per questo che voi studiate tutta una serie di materie che non sono così ovviamente connesse con la sicurezza. Perché fare la sicurezza con le uniformi, le pistole e le videocamere, sono capaci tutti. Il nostro problema è come diavolo faccio a far sì che un ambiente diventi sicuro e la gente ci viva bene. E se ci fate caso vedete che il problema dell'ambiente è esattamente lo stesso. Come faccio a rendere un posto piacevole da vivere? Come lo costruisco? Come lo organizzo? Come lo gestisco? Come progetto gli spazi, come progetto quello che ci metto dentro, i vuoti, i pieni, tutte queste cose sono un problema che dovrei prendere in conto. Ma siccome noi siamo cartesiani, per noi un metro quadrato qui è uguale a un metro quadrato lì, quindi la cosa è semplice. Noi siamo la cultura con il più alto tasso di spazi monofunzionali mai vista. Che vuol dire spazio monofunzionale? Vuol dire luoghi deputati a una sola cosa. Tutte le altre culture avevano ambienti che potevano essere utilizzati in tanti modi. No, se voi prendete una casa nobiliare, qui a Narnia o dovunque vi pare, come sono fatte queste case? Sono tutte stanze una in fila all'altra, che di volta in volta possono essere la stanza dove fili da te, la lana, la stanza dove fai il ballo, la stanza dove pranzi, la stanza dove metti i prosciutti. Non c'è un, dice, sta stanza è il prosciuttificio. No? Noi progettiamo le case e progettiamo le case, allora in questa stanza si dorme solo, in questa stanza ci si spoglia solo, in questa stanza si sta solo seduti, si sta solo seduti davanti alla televisione, quindi è fatta ad hoc pure quella, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutti spazi che se finisce lo scopo per il quale sono concepiti, non servono più a niente. E quindi il problema dell'archeologia industriale, per esempio, no? Come faccio a riutilizzare i capannoni delle manifatture del tabacco che non fanno più i sigari? Come faccio a utilizzare le officine dove non si fa più l'officina, eccetera, eccetera, eccetera? Che ci faccio con questi spazi? Che sono stati tutti progettati con tutte le migliori buone intenzioni, ma per cose che non servono più. No, prendete Amsterdam, dove c'è una scuola di nuovi architetti bellissima, e che hanno fatto ad Amsterdam, che non sono italiani evidentemente, sono olandesi, hanno detto ai giovani, hanno detto ragazzi, abbiamo i moli che non servono più a niente, no? Ognuno di voi presenti in progetto lo costruisca. I moli di Amsterdam oggi sono un posto favoloso. Tutte case che c'entrano un cazzo l'una con l'altra, concepite secondo strani concetti, una vicino all'altra, ci hanno fatto i palazzi, hanno fatto di tutto. Tu vai a spasso e dici, madonna che posto favoloso, e quello era un posto che era un molo, capite? Ma è altro. E soprattutto l'hanno fatto in tanti, tutti i giovani, tutta una serie di cose che credo potrebbero interessarvi da questo punto di vista. Quindi è evidente che ci sono degli approcci e dei modi di trattare lo spazio che ragionano dello spazio in modo ecologico. Ed è altrettanto vero che l'utilizzo dello spazio in modo ecologico è un utilizzo che genera sicurezza in un certo senso, genera benessere, genera capacità di abitare, perché abitare non è lo stesso che stare da qualche parte. E questo lo vedremo con la cegla, che è il terzo testo del quale... Tempo? 5-10. Ok. Domande su quello che abbiamo detto fino ad oggi? Allora, parole chiave. Se dovessimo restringere ciò che ho detto oggi a lezione a 5 termini indicativi, mi scusi che non la sento proprio, ma rendo. Impronta ecologica, direi che ci può stare. Comunità di destino, ritrasmettiamola. Consenso intersoggettivo, usiamo i termini.
Teoria dell'azione.
Teoria dell'azione, non ve l'ho fatta teoria dell'azione, anzi ricordatemi la prossima volta. Diciamo valori e ricerca scientifica, che ci sta un po' meglio.
Dipendenza della scienza, del pensiero scientifico.
Ricerca scientifica.
Diciamo che ricerca scientifica in questo senso è meglio, nel senso che la parola chiave dovrebbe essere il più generale possibile in modo da racchiudere tutto il discorso, perché se cominciamo a fare tutti i vari casi poi ne vengono fuori delle file infinite. Per cui senz'altro ricerca scientifica, valori della ricerca scientifica, oserei dire. Resilienza e impronta ecologica, senz'altro, che sono appunto termini. Quindi questa roba la trovate in parte nel primo capitolo del manuale e in parte nel primo, secondo e terzo capitolo di Morin, tanto per dirvi dove sono i vari argomenti che abbiamo trattato. Mi sembra che dovremmo... c'è anche tutto il discorso sull'inuguaglianza, lo sfruttamento, eccetera, eccetera, perché insomma diciamo che abbiamo esaurito una buona parte dei testi. Oggi è giovedì? Quindi ci vediamo lunedì. Non so dove, o qui o di là, però qui dovrebbe essere. Vabbè, comunque, chiedete perché c'è sempre la suspense. Ok, buon fine settimana.
Grazie.
Grazie.